Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Si sente spesso parlare di riarmo. Noi continuiamo a sostenere che l'interesse dell'Italia non è quello di perseguire il riarmo, ma il nostro interesse è costruire la difesa. Il nostro interesse è dare a questo paese uno strumento di difesa efficiente ed in grado di assolvere i compiti che le leggi e la Costituzione danno alla difesa di un paese.
E questo è il ministro della difesa Crosetto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che parla appunto della difesa europea, di cui si sta discutendo moltissimo negli ultimi tempi, anche con il piano poi di riarmo presentato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, votato comunque anche da Giorgia Meloni, seppure in questa dichiarazione Crosetto dice: noi non siamo favorevoli al riarmo, siamo per una difesa più forte. Dice nell'interesse dell'Italia, non è quello del riarmo, ma il nostro interesse è costruire la difesa. Poi cercheremo di capire come, magari qualche ulteriore passo, poi lo facciamo concentrandoci oggi su questo vertice, nuovo vertice a Parigi dei cosiddetti volenterosi, questi paesi, una trentina, che si muovono a sostegno dell'Ucraina. C'era presente anche la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha presentato una proposta del governo italiano che già girava nei giorni scorsi, questo di assicurare all'Ucraina una specie di accordo come quello previsto dall'articolo 5 della NATO, nel senso appunto di reciproco aiuto nel caso fosse ulteriormente attaccata. Ma ci concentreremo appunto su diciamo la posizione italiana e poi su che cosa davvero è scaturito da questo vertice coordinato per iniziativa voluto da Macron e dal primo ministro britannico Starmer. E poi la guerra commerciale di Trump, ormai sono partiti i dazi sul settore automobilistico, ci sono state grosse perdite delle borse europee proprio in questo ambito, ne parleremo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti. Molti altri temi, ma intanto vi anticipo giusto questi e vi dico che potete commentarli come sempre sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che sul numero per WhatsApp, messaggi scritti in un audio, ve lo ricordo sempre perché poi quelli audio vanno persi, 349-238-6666 è il numero per WhatsApp, 349-238-6666. Prima vi sintetizzo però la giornata. Il vertice dei volenterosi a Parigi per il sostegno a Kiev. Putin finge di volere la tregua, dice Macron, e quindi avanti con le sanzioni alla Russia. Il presidente francese annuncia poi una forza di rassicurazione in Ucraina formata da diversi paesi. Meloni chiede di coinvolgere gli Stati Uniti al prossimo incontro. La guerra commerciale di Trump, effetti pesanti sulla filiera del settore automobilistico. L'Unione Europea prepara i controdazi mirando al massimo impatto sugli Stati Uniti. TikTok, la sua piattaforma per l'e-commerce, arriva in Italia. Calcio, la Juventus presenta Tudor. Partiamo quindi appunto dal vertice di Parigi dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina, ad annunciare le decisioni prese il padrone di casa, cioè il presidente francese Macron.
Nous avons aussi acté de manière unanime le fait que l'OTAN n'était pas à la levée des sanctions.
Abbiamo riconosciuto all'unanimità che non è il momento giusto per revocare le sanzioni alla Russia, su cui manterremo la pressione economica. Lo ha detto al termine del vertice dei volenterosi il presidente francese Macron, il quale, affermando che la Russia finge di negoziare, ha ribadito che l'obiettivo è una pace in Ucraina solida e durevole. Solo sull'invio di peacekeeper in Ucraina non c'è l'unanimità, ha riferito Macron, annunciando la creazione di una forza di rassicurazione guidata da Francia e Regno Unito, che dissuada la Russia da nuovi attacchi.
Un'équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine pour préparer ce que sera le format de l'armée ucrainienne de demain.
Invieremo un'équipe franco-britannica per preparare quello che sarà l'esercito ucraino di domani, le parole di Macron, che per sostenere Kiev ha anche annunciato l'accelerazione dell'esborso dei prestiti da parte dell'Europa, notizia subito confermata dalla presidente della Commissione UE von der Leyen. La Russia non vuole alcun tipo di pace e sta preparando nuove offensive, ha ribadito dopo il vertice il leader ucraino Zelensky, mentre il premier britannico Starmer ha evidenziato che l'Europa si sta mobilitando in quanto continente come non si vedeva da decenni. Il tutto quando un raid russo, informa Kiev, nelle ore del vertice ha colpito il centro di Kherson, uccidendo due persone e ferendone altre quattro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E intanto Palazzo Chigi chiede la partecipazione degli Stati Uniti al prossimo incontro dei volenterosi.
L'Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura, quindi di sostegno e garanzie solide, ma ogni passo in tale direzione deve rimanere nel solco del patto euroatlantico. Sarebbe quindi un bene che in futuro partecipassero anche gli Stati Uniti. È quanto si legge in sintesi nella nota di Palazzo Chigi sul vertice parigino dei volenterosi, dove si sottolinea con soddisfazione l'apertura di Macron all'ipotesi, definita dalla stessa promotrice Meloni creativa, di ricalcare l'articolo 5 del Trattato di Washington, cioè l'estensione dello scudo NATO anche a chi non è dentro l'alleanza. Resta in piedi anche un possibile ruolo delle Nazioni Unite per vegliare sul cessate il fuoco, ma in ogni caso niente boots on the ground dei nostri militari, ribadisce il governo. Sospesa fra Trump e l'Europa, condizionata dalle divisioni nella sua maggioranza, Meloni lascia il paese isolato, attacca Italia Viva. Di equilibrismo pagato con l'irrilevanza del nostro paese parla anche più Europa. L'invio di militari francesi e britannici in Ucraina è una svolta pericolosa. Meloni si dissoci, chiede il Movimento 5 Stelle, che poi rilancia la manifestazione del 5 aprile contro il piano di riarmo europeo da 800 miliardi. Meloni, con la sua armata a Brancaleone, a Parigi ha fatto solo la comparsa, attacca il PD. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Gli Stati Uniti puntano a controllare tutti i maggiori futuri investimenti nelle infrastrutture e dei minerali in Ucraina, cercando potenzialmente di ottenere un diritto di veto sugli altri alleati di Kiev e di indebolire il tentativo ucraino di aderire all'Unione Europea. Lo riporta questa strategia che sarebbe attribuita agli Stati Uniti, l'agenzia Bloomberg, citando la bozza di un documento preparato dall'amministrazione Trump, una specie di cappio, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, per l'Ucraina. E il leader russo Putin ha dichiarato che tutti sono ben consapevoli dei piani degli Stati Uniti per annettere la Groenlandia e che è profondamente sbagliato, dice Putin, credere che si tratti di una sorta di discorso stravagante della nuova amministrazione americana. Stiamo parlando di piani seri da parte americana riguardo la Groenlandia, ha aggiunto Putin. Tutto questo mentre si registrano reazioni ai dazi annunciati ieri da Trump.
This is very bad news. Sono una pessima notizia i dazi annunciati da Trump sulle auto, dice la presidente della Commissione europea per la transizione giusta, Teresa Ribera. Bruxelles deve capire in quali termini gli Stati Uniti vogliono mettere in atto i dazi, ma, sottolinea Ribera, risponderemo di conseguenza. La Commissione studia la replica, la lista finale dei prodotti su cui applicare le contromisure, spiega un portavoce, sarà ben selezionata per provocare il massimo impatto nei confronti degli Stati Uniti e ridurre al minimo l'impatto sull'economia dell'Unione Europea. Il presidente francese Macron trova che sia un paradosso vedere i principali alleati degli Stati Uniti essere i primi tassati e auspica che Trump possa rivedere la decisione sui dazi del 25% sulle auto importate. Per Berlino l'Europa deve rispondere con fermezza, dice il ministro dell'economia Habeck, mentre Londra esclude una risposta. Non vogliamo intensificare una guerra commerciale, dice la cancelliera dello scacchiere, e la Cina respinge l'offerta di Trump su concessioni sul fronte dazi in cambio del via libera di Pechino alla vendita di TikTok. I nuovi dazi sulle auto, osserva il portavoce del Ministero degli Esteri, infrangono le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e, sottolinea, non aiuteranno gli Stati Uniti a risolvere i suoi problemi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E i dazi avranno un effetto non devastante ma importante sul settore auto. A dirlo è l'ANFIA, Associazione Filiera Industria Automobilistica, e il direttore dell'ANFIA, Gianmarco Giorda, sentiamo il microfono di Filomena Greco, ha fatto un quadro sullo stato di salute del settore della componentistica auto e dei fronti a fronte dei dazi denunciati da Trump.
È un impatto importante perché noi abbiamo una componentistica che più o meno esporta oltre 1 miliardo di euro negli Stati Uniti, ha un saldo positivo a livello di bilancio perché esportiamo molto di più rispetto a quello che importiamo, per cui da una parte c'è questo problema appunto di aziende della componentistica che esportano negli Stati Uniti. L'altro tema importante è che molte aziende vendono anche a costruttori tedeschi che producono in Europa e che verranno ovviamente assoggettati a dazi. Terzo problema è che molte aziende della nostra componentistica hanno investito in Messico e in Canada, direi soprattutto in Messico, con dei plant produttivi per fornire la domanda locale, che potrebbero essere anche questi colpiti da Trump, dai dazi appunto che Trump metterà probabilmente anche sulla componentistica che arriverà dal Messico e dal Canada, ma di questo ne sapremo un po' più avanti.
E vedremo più avanti. Intanto i dati personali di alcuni alti funzionari del governo degli Stati Uniti erano reperibili facilmente online, una notizia che arriva pochi giorni dallo scandalo della chat riservata in cui era stato invitato per sbaglio il direttore della rivista The Atlantic.
numeri di telefono, email e persino alcune password dei più importanti consiglieri per la sicurezza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump erano accessibili in rete. A rivelarlo è stata un'inchiesta del settimanale tedesco Der Spiegel che ha rintracciato i dati di tre funzionari: Mike Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale, Tulsi Gabbard, direttrice nazionale dell'intelligence, e l'attuale segretario alla difesa Pete Hegseth. Secondo l'inchiesta, parte delle informazioni si trovavano in banche dati usate per marketing e reclutamento. Bastava, ad esempio, cercare il profilo LinkedIn di Hegseth per risalire a un numero di cellulare collegato all'account WhatsApp. Altri indirizzi mail e password, invece, erano comparsi in svariate fughe di dati. Molti contatti erano ancora attivi, con tanto di profili su Signal, Dropbox e Microsoft Teams. Un rischio per la sicurezza che ha esposto chat e documenti di alti funzionari statunitensi all'accesso di agenti stranieri, oltre che a truffe online e virus informatici. Il Pentagono non ha commentato, ma alcuni profili sono stati cancellati subito dopo la segnalazione dei giornalisti, segno di quanto la minaccia fosse concreta. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo adesso invece sulle notizie italiane, con questo scontro tra le regioni e il governo sulla sanità.
Tra governo e regioni continua lo scaricabarile sulla sanità. Dopo averli bacchettati per le irregolarità che ancora si registrano sulle liste di attesa, il ministro della Salute Schillaci torna ad attaccare i governatori che, dopo il suo affondo, avevano a loro volta accusato il governo di inerzia sulla riforma dei medici di famiglia, che aiuterebbe a risolvere anche il problema delle liste. Sulla questione, la conferenza delle regioni si era impegnata a presentare un documento al governo. Lo stiamo ancora aspettando, ribatte polemico Schillaci, irritata alla controreplica dell'organismo guidato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga, secondo il quale era stato invece il ministero 2 anni fa a promettere un intervento sui medici di famiglia. Nel botta e risposta a distanza si inserisce anche la Federazione dei Medici di Medicina Generale, che si schiera con Schillaci, affermando che tra le regioni non c'è accordo sulla riforma da realizzare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Parliamo di bollette. Nel secondo trimestre del 2025 la bolletta elettrica per il cliente tipo vulnerabile, servito in maggior tutela, diminuirà del 2,4%. L'aggiornamento riguarda unicamente i circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili attualmente serviti in maggior tutela, lo rende noto l'ARERA. Siamo alla cronaca. Roma per gli incendi negli stabilimenti balneari a Ostia.
Nessun mandante avrebbe appiccato il fuoco da solo con una bomboletta spray e un accendino, per frustrazione e per tristezza, così ha detto agli inquirenti il 24enne italiano senza fissa dimora, fermato per i roghi di Ostia e trasferito in carcere. Per lui non è escluso che i PM possano chiedere una consulenza psichiatrica. Incendi divampati in 5 stabilimenti a poca distanza l'uno dall'altro, seguiti a quelli di lunedì sera in altri 2, e avvenuti a ridosso della decisione del Consiglio di Stato, che aveva dato ragione al Campidoglio alla sua battaglia per rimettere ordine alle concessioni sulle spiagge del 10° municipio, annullando la sospensiva del TAR del Lazio concessa a 31 stabilimenti che dovranno partecipare ad un bando di gara per vedersi riaffidare i lidi. E in attesa che si chiariscano i contorni della vicenda, il sindaco di Roma Gualtieri avverte: i roghi non ci fermano, andremo avanti con i bandi.
Il messaggio è che i bandi continuano, tutto questo non ha nessuna influenza, perché noi andremo avanti nella trasparenza, nella legalità, sulla base delle procedure di legge.
Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
Un sottomarino turistico è affondato questa mattina nel Mar Rosso davanti a Hurghada in Egitto. A bordo 45 persone, quasi tutti russi. Il bilancio è di 6 morti, tra cui 2 bambini, e almeno 9 feriti. Il sommergibile stava compiendo un'escursione per osservare la barriera corallina. Secondo il consolato russo, l'incidente è avvenuto a circa 1 chilometro dalla costa. Tratti in salvo gli altri 29 passeggeri, mentre sono in corso le indagini sulle cause dell'affondamento avvenuto poco fuori dal porto. Parliamo di calcio, calcio maschile. C'era preoccupazione e abbiamo deciso di dare una sterzata. Le scelte sono andate subito su Tudor. Così il direttore tecnico della Juventus ha detto. Cristiano Giuntoli ha presentato il nuovo tecnico bianconero. Credo tanto in questa squadra, ha detto Igor Tudor. C'è poco tempo per lavorare. Ieri sono arrivati tutti, ma non ci sono scuse.
Un Tudor per la signora, diceva il titolo di un giornale del 98, quando quel ragazzone croata arrivava a Torino per la prima volta da giocatore. Ora il ragazzone è diventato omone, con la barba sale e pepe, e l'omonimo di Enrico VIII è al terzo matrimonio, dopo quello da difensore e l'altro da vice Pirlo. Ma come dice lui, la juventinità da sola non fa gol, serve altro, molto di più. Intanto battezza Locatelli capitano non più itinerante, spende belle parole per Vlahovic e dice che fosse per lui resterebbe 10 anni e non 9 partite. Intanto vediamo, perché queste 9 valgono una stagione e un mucchio di soldi, quelli della Champions. Poi c'è il mondiale per club che, viste le novità, diventa un bel jackpot che potrebbe dare luce diversa. Senza guardare troppo in là, lo juventino medio chiede al suo omone 3 cose: semplificazione della squadra, gerarchie precise e una lucidata al capitale giocatori che tra vecchi e nuovi si è sporcato non poco. 3 cose che Motta aveva omesso. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.
Un tributo a 6 decenni di carriera da leggenda. Rockman is back, come qualcuno già afferma. Elton John è tornato sul palco a 78 anni suonati, li ha appena compiuti il 25 marzo, per presentare con Brandi Carlile, 43 anni, cantautrice americana plurivincitrice di Grammy ed Emmy, l'album a due voci Who Believes in Angels, in uscita il 4 aprile.
My gift is my song, and this one's for you.
Lo ha fatto in una serata da tutto esaurito al Palladium di Londra, tempio del West End, di fronte a una platea coinvolta in uno spettacolo degno degli scintilli degli anni d'oro, culminato nel finale in un paio di esecuzioni trascinanti. A dispetto dei guai di salute degli ultimi mesi, che Sir Elton in barba all'andatura claudicante o i problemi di vista solo in parte superati, è parso scrollarsi di dosso.
How wonderful life is while you're in.
La serata, ripresa da CBS e MTV, che la manderanno in onda negli Stati Uniti e nel Regno Unito nelle prossime settimane, si è articolata in un concerto di un'ora abbondante.
I sat on the roof and kicked up the moss.
E con l'impareggiabile Elton John andiamo a questa breve pausa pubblicitaria e poi cominciamo con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Cominciamo allora ad addentrarci in alcune delle notizie che in parte vi ho riassunto nella sintesi della giornata poco fa. Roberta Giordano naturalmente sempre con voi. Adesso cominciamo a coinvolgere anche gli ospiti e vi ricordo, per i vostri commenti e le vostre riflessioni ai fatti della giornata, quelli che approfondiamo qui nel corso di questa puntata, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp per messaggi scritti al 349 238 6666.
Anni e mezzo abbiamo ancora il consenso della maggioranza dei cittadini, cosa non scontata, e la maggioranza è ancora coesa, cosa forse ancora meno scontata.
Lo ha sottolineato in un video sui social oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha rimarcato la longevità del suo governo. È arrivata a 886 giorni, 2 anni e mezzo dal suo insediamento, ed è praticamente entrata nella top 5 dei 5 governi italiani più longevi della storia. Quindi rimarca la longevità, ma anche il consenso di cui gode e la compattezza, la coesione della maggioranza. Coesione della maggioranza che in realtà, soprattutto nelle ultime settimane, è stata messa a dura prova, soprattutto relativamente ai rapporti un po', diciamo, difficili, alle tensioni tra i due vicepresidenti del Consiglio, cioè Tajani e Salvini, con le loro posizioni piuttosto differenti sulla questione della difesa europea, del riarmo, ma anche del sostegno all'Ucraina e anche al tema dei dazi. Però ieri c'è stato questo vertice a Palazzo Chigi e Giorgia Meloni dice, insomma, di aver praticamente, non sono le sue parole, ma insomma di aver rimesso in riga, di aver compattato la maggioranza in vista di questo importante vertice a cui ha partecipato oggi, il vertice dei cosiddetti volenterosi a Parigi, cioè di quei una trentina ormai di paesi che, coordinati dal primo ministro britannico Starmer e dal presidente francese Macron, si sono riuniti per una seconda volta per definire quale deve essere d'ora in poi il sostegno ulteriore nei confronti dell'Ucraina. E per noi lì c'è la nostra esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore, in diretta da Parigi, Barbara Fiammeri.
Buonasera a tutti.
Bonsoir Barbara. Allora Barbara, parleremo dopo, soprattutto dopo col generale Fioravanti, diciamo, di quello che è stato l'esito complessivo di questo vertice, di cosa ha detto Macron e di cosa ha detto Starmer, anche se qualcosa già lo possiamo dire, è stata decisa per voce di Macron una missione franco-britannica per addestrare l'esercito di Kiev e ha definito anche una forza di rassicurazione in Ucraina formata da diversi paesi dopo però il raggiungimento dell'eventuale pace. Niente unanimità però sulla questione dei soldati, delle truppe di pace, di mantenimento della pace, e un no deciso è arrivato soprattutto dall'Italia, quindi da Meloni, dal governo italiano, che invece chiede solide garanzie per Kiev in un contesto euroatlantico e soprattutto chiede la prossima volta, col prossimo vertice, di coinvolgere anche gli Stati Uniti. Barbara.
Sì, direi che questo è l'aspetto più importante, nel senso che la proposta del governo italiano presentata dalla Premier oggi appunto all'Eliseo è quella di un coinvolgimento tra i volenterosi anche di una delegazione statunitense. Quello che non si dice, cioè che quello che Meloni non dice, è che non è che nessuno ha voluto tenere fuori gli Stati Uniti, sono gli Stati Uniti che hanno tenuto fuori l'Europa, nel senso che tra l'altro il rapporto in questi mesi, in queste ultime settimane e anche oggi, il rapporto con Donald Trump, cioè i leader europei cercano di mantenerlo. Lo stesso Macron ha detto di aver sentito il presidente statunitense prima dell'avvio di questo vertice di oggi, e lo stesso Starmer in conferenza stampa al termine del summit ha detto: noi appoggiamo il piano di pace che sta tentando di portare avanti il presidente degli Stati Uniti. Quindi, cioè, non è che c'è una volontà europea di escludere gli Stati Uniti, ma ci sono gli Stati Uniti che, come è noto, insomma, non solo non invitano i negoziati l'Europa, ma insomma non sono certo in questi momenti idilliaci, per usare un eufemismo, i rapporti tra Washington e Bruxelles, Bruxelles dazi allargato compresi, tra l'altro, perché anche sì, ma anche alla Gran Bretagna, cioè in questo momento gli Stati Uniti tengono a distanza l'Europa, compreso i dazi, certo, questo è l'altro poi elemento per cui non penso, ma non perché abbia la palla di cristallo, ma è evidente che l'entrata in vigore dei dazi non allenteranno, non ammorbidiranno quelle che sono delle relazioni oggi molto tese tra Europa e Stati Uniti.
Persino il Canada, Barbara, poco fa il primo ministro canadese Carney ha detto: è finita l'era di stretti legami tra Canada e Stati Uniti. Questo per dire che è proprio uno sconvolgimento generale, no, dall'insediamento di Trump. Però detto questo, così a margine, torniamo sulla posizione italiana, del governo italiano, di Meloni rispetto all'Ucraina, a questo vertice dei volenterosi. Quindi c'è la questione della la proposta italiana, è quella dell'estensione dello scudo NATO anche all'Ucraina senza che ne faccia parte, cioè quella dell'articolo 5, no? Che quando un paese che fa parte della NATO viene attaccato, gli altri hanno il dovere di intervenire, di difenderlo. E sembra che Macron stia valutando questa proposta, questa ipotesi?
Sì, anche qui. Allora, qual è il partner più importante della NATO?
Stati Uniti.
Ecco, allora Macron oggi, secondo quanto riferito dallo staff di Giorgia Meloni, ha offerto una disponibilità, no, rispetto a questa proposta italiana. Il punto è che non sappiamo cosa ne pensano gli americani, ovvero l'inviato di Donald Trump, Wyckoff, ha detto che se ne può discutere. Però non si è
vago,
è molto vago, perché è chiaro che è un forte potere di deterrenza, no? se si dovesse adottare l'articolo 5, perché è quello che vale per i paesi NATO. Però in questo momento intanto la cosa più importante sarebbe raggiungere quantomeno una tregua. Questo sarebbe l'aspetto più importante.
Ed è estremamente difficile pare al momento. Sì. Giorgia Meloni tra l'altro ha detto che è importante poter estendere il cessate il fuoco parziale dalle infrastrutture energetiche di cui si è parlato in questi colloqui con le delegazioni, tra la delegazione americana, quella russa e poi quella ucraina. È importante, dice, però anche il cessate il fuoco alle infrastrutture civili come le scuole, gli ospedali, con l'obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco totale. Ma anche questo è se Putin non ha intenzione di smettere, no, perché Macron ha detto, secondo noi, finge di voler arrivare a una tregua, finge le trattative, per questo sono state ribadite le sanzioni alla Russia.
Sì, insomma, oggi alcuni giornali parlavano, no, della mossa della forchetta, utilizzando un'espressione che si usa negli scacchi, cioè di fatto in questo momento se l'Ucraina non accetta, cioè in sostanza sono Stati Uniti e Ucraina che dovrebbero essere alleati, cioè dalla stessa parte, ma che in realtà Mosca è riuscita a mettere uno contro l'altro, per cui se l'Ucraina dovesse non ritenere accettabili le condizioni di Mosca, in realtà gli Stati Uniti se le prenderebbero con gli ucraini, perché comunque l'obiettivo di Trump è mostrare che arrivato lui arriva la pace. Perché questa è la promessa che lui aveva fatto. No?
In 24 ore però aveva detto.
Sì, ma anche nei giorni scorsi, se vi ricordate, i commenti di Trump rilanciati sul suo social, erano sempre molto positivi. Ci stiamo avvicinando adesso, ormai una settimana, per dire, no, stiamo andando avanti. Quindi qualsiasi cosa possa in qualche modo ritenere, offuscare questa immagine, viene vissuta malissimo dal presidente statunitense, che però non se la prende con i russi, ma se la prende con gli ucraini.
E questo l'abbiamo raccontato. Certo. Cara Barbara Fiammeri, allora ti lasciamo lì a Parigi, il vertice è finito, sei di ritorno prossimamente? Possiamo riaverti qua
domani,
in Italia,
certo.
Come bene dell'UNESCO.
Consiglio dei Ministri.
Va bene, Consiglio dei Ministri, poi ci racconterai allora domani. Au revoir, Barbara.
Sì.
Au revoir. Grazie Barbara Fiammeri, buon lavoro al Sole 24 Ore per il momento da Parigi. Ci fermiamo per una pausa di riflessione. Vi ricordo, per intervenire, pagina Facebook di Effetto Notte o il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp, dove per esempio Salvatore invece parla di altro argomento, di cui abbiamo parlato nella sintesi della giornata, dei roghi, i stabilimenti balneari di Ostia. Dice: il sindaco lo deve raccontare bene, siamo a ridosso della stagione, gli stabilimenti non sanno se assumere le persone, bandi di 2 anni impediscono ogni programmazione, ma di questo il Campidoglio non interessa, perché poi ha vinto la posizione del sindaco, appunto, che gli stabilimenti devono essere messi a gara. Dopodiché, in questo caso di cronaca che abbiamo raccontato, un 24enne ha confessato di aver fatto tutto da solo, quindi non si capisce, insomma, se ha problemi psichiatrici oppure no. Torno a Ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte siete naturalmente al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano, in modo che un giorno non potrete dire io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché prima ve le sintetizzo nella prima parte della puntata e poi ne approfondisco diverse con gli ospiti. Abbiamo parlato del vertice dei volenterosi a Parigi e soprattutto ci siamo concentrati sulla posizione del governo italiano, di Giorgia Meloni, con la nostra commentatrice politica del Sole 24 Ore in diretta da Parigi, Barbara Fiammeri. Adesso però andiamo più sul, diciamo, sull'esito concreto da un punto di vista militare, o almeno di quelle che potrebbero essere le prospettive, secondo quanto annunciato da Macron, il presidente francese, che appunto ha accolto oggi una trentina di leader, volenterosi sono composti da una trentina di paesi che appunto vogliono riaffermare il sostegno nei confronti dell'Ucraina in questa guerra scatenata da Putin, dalla Russia, che va avanti da oltre 3 anni. Ne voglio parlare con il generale Maurizio Fioravanti, che saluto con molto piacere. Bentornato generale.
Buonasera Roberta, buonasera radioascoltatori.
Allora generale, abbiamo parlato della posizione italiana, ma sì, partiamo prima di tutto da quello che è stato deciso. Allora, sia Macron che Starmer hanno concluso che effettivamente al momento un invio di peacekeeper in Ucraina, quindi di truppe di pace, è prematuro. Però ha detto Macron che è stata decisa in questo vertice dei volenterosi a Parigi una missione franco-britannica per addestrare l'esercito di Kiev e quella che Macron ha definito una forza di rassicurazione. Devo dire che c'è una certa creatività anche nei vari nomi che vengono utilizzati da volenterosi: forza di rassicurazione, Rearm EU, eccetera eccetera. Comunque, questa forza di rassicurazione in Ucraina, formata da diversi paesi europei dopo il raggiungimento della pace. Esatto. Abbiamo detto che non c'è però l'unanimità appunto sull'invio di soldati come peacekeeper. Il no è arrivato in particolare dall'Italia, che chiede garanzie solide per Kiev nel contesto euroatlantico. E poi abbiamo ricordato insieme alla nostra inviata che Giorgia Meloni chiede che la prossima volta siano invitati gli Stati Uniti. È vera però la cosa che ha sottolineato la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, che non è che sono stati esclusi gli Stati Uniti, che sono gli Stati Uniti che finora hanno escluso l'Europa dalle trattative.
Così è stato, così è stato.
Generale, quindi rispetto a cosa hanno detto Macron e Starmer, questa forza di rassicurazione, esattamente che
sì,
cos'è?
Sì, allora, velocemente, come hai ben anticipato, nella riunione di oggi erano presenti circa 30 paesi, di cui 25 europei, più l'Ucraina, che è al di fuori dell'Unione Europea, Canada, Nuova Zelanda ed Australia, collegati chiaramente in videoconferenza. Quello di cui ha sintetizzato il presidente Macron: una forza di rassicurazione una volta raggiunta la pace, e ha spiegato nel dettaglio cosa significa forza di rassicurazione, ovvero una forza con carattere di dissuasione, ripeto la parola dissuasione, nei confronti di una potenziale aggressione russa. E ha precisato dall'altro il presidente Macron che tale forza, tre requisiti fondamentali: non dovranno essere forze di mantenimento della pace, il primo requisito; il secondo, non potranno essere presenti sulla linea di contatto Ucraina-Russia; terzo requisito, che non potranno sostituirsi all'esercito ucraino. Quindi sono requisiti ben definiti. E per ultimo, quello che tu hai anticipato poco fa, un progetto franco-UK, inglese, Gran Bretagna, per lavorare e formare le nuove forze armate ucraine, guardando a un immediato futuro, una volta, speriamo prima possibile, raggiunta una tregua, raggiunta la pace, e quindi pensare al loro futuro. Ecco, qui in questo modo ho cercato di sintetizzare il più possibile quello che i risultati di oggi.
Però generale Fioravanti, allora, quindi ha detto che questa forza di rassicurazione in Ucraina, coordinata appunto dalle forze franco-britanniche, avranno un carattere di dissuasione, come lei ha ripetuto, nei confronti di una potenziale aggressione russa, ma non potranno essere una serie di altre cose. Quindi in cosa consisterà questa attività di dissuasione?
Chiaramente tutta l'organizzazione di comando dovrà essere definita, organizzata, quindi questo è tutto, sono i primi passi. L'altra cosa che ha aggiunto il presidente Macron è che saranno dislocati in punti strategici. Che significa punti strategici, ovvero i principali punti dell'Ucraina. Pensiamo a Kiev, le principali città, Kharkiv, Leopoli, Odessa nel sud, Sumy, Zaporizhia, che tutti conosciamo per la più grande centrale nucleare d'Europa e non solo. Di più non si può sapere in questo momento, per tanti motivi. Primo perché... non sono andati nel dettaglio e non potevano andare nel dettaglio. Ricordo che due giorni fa, l'altro ieri, c'è stata la riunione, sempre a Parigi, dei capi di Stato Maggiore della Difesa, sempre dei paesi volenterosi. In quel caso l'Italia ha partecipato con il nostro capo, il generale Luciano Portolano, solo come osservatore. Cioè, di fatto, questi sono i primi passi di un'iniziativa che è partita qualche settimana fa, che in qualche modo sta portando l'Europa, ma non solo l'Europa, perché ci sono altri paesi dall'altra parte dell'Atlantico, come protagonista per poter fare qualcosa e partecipare da attori, da veri attori, non solo nelle attuali trattative, perché in questo momento sono molto limitate tra Stati Uniti, Russia e come terzo purtroppo Ucraina in quanto invasa, però pensando, ripeto, all'immediato futuro, che è il più possibile, speriamo, immediato, nei prossimi mesi.
Generale Fioravanti, da parte delle opposizioni fanno il loro mestiere, ci sono state varie critiche, vabbè, il Movimento 5 Stelle che dice noi adesso presenteremo la nostra mozione contro il riarmo e contro le armi, il PD ha detto Giorgia Meloni con la sua armata Brancaleone è andata lì a fare giusto la comparsa, ma questa proposta invece di estendere anche all'Ucraina l'articolo 5 della NATO, pur non facendo parte, pur non facendola aderire alla NATO, secondo lei che proposta è? Pare che Macron la stia valutando.
Deve essere molto analizzata, dettagliata e valutata, perché a beneficio dei radioascoltatori, l'articolo 5 del trattato della NATO è l'articolo più importante dell'alleanza, perché prevede che se un paese dell'alleanza viene attaccato da qualche paese esterno, automaticamente tutta l'alleanza dovrà supportare e reagire in quanto alleanza nei confronti dell'aggressore. Estendere questa all'Ucraina, come sta portando avanti il Presidente del Consiglio italiano, è una cosa che sembra limitata, ma dagli ampi risvolti, e quindi lo stesso Presidente Macron, ma non solo lui, ha fatto qualche accenno anche Starmer, il Premier inglese, va molto approfondita, perché l'articolo 5 significa di fatto, in un certo senso, è come se l'Ucraina entrasse a far parte della NATO già da adesso, in quanto coinvolta in una successiva ulteriore aggressione. Va molto analizzato, discusso da tutti i paesi dell'alleanza, perché è un'altra iniziativa, ben vengano le iniziative, però vanno molto molto analizzate, perché i risvolti possono essere ampi e imprevedibili.
Generale Fioravanti, scrive un ascoltatore, Claudio, al 349-238-6666, per fare la pace ci vogliono mani che si incontrano, ma quella di Putin nasconde un coltello, mentre Trump vuole fare la pace mettendo il cappio al collo a Zelensky. Vedevo che il Financial Times oggi ha scritto che praticamente gli Stati Uniti spingono per un nuovo accordo per il controllo dei minerali critici in Ucraina e degli asset energetici, sempre dell'Ucraina, senza però offrire a Kiev garanzie di sicurezza in cambio, dice Financial Times, che parla di un'espansione aggressiva delle precedenti richieste americane sulla base della nuova bozza di accordo inviata domenica a Kiev e visionata dal giornale, appunto, il Financial Times. E, insomma, diciamo che la linea Trump nei confronti di Zelensky è sempre un po' come pare finora.
Molto aggressiva, ecco. È molto aggressiva e tratta, questo è il mio parere personale, e la povera Ucraina come uno stato vassallo che deve essere depredato senza offrire le minime garanzie. E proprio su questo settore forse Non è stata riportata o evidenziata molto, ho visto le varie agenzie, dalle nostre agenzie, ma la parte più importante, al di là delle spiegazioni del presidente Macron di oggi, è stato verso il termine, l'intervento del presidente Zelensky, che ha detto: guardate ai presidenti partecipanti, dei volenterosi, che tutte queste discussioni, che si protraggono non per giorni ma che andranno avanti per settimane, stanno consentendo ai russi di riorganizzarsi, perché presto faranno un'offensiva su tre fronti importantissima, su Sumy, Kharkiv e Zaporizhia. Perché ha detto questo? Perché, e sono convinto che lo faranno i russi appena avranno terminato di riorganizzarsi, perché attaccando in contemporanea su Sumy e Kharkiv, cioè la parte nord-est dell'Ucraina, coincideranno con la direttrice che penetra su Kiev, mentre invece su Zaporizhia, famosa per la centrale nucleare più grande d'Europa, che è in linea d'aria a 50 km dalla città di Zaporizhia, superando quell'area possono andare e penetrare fino ad Odessa, che è uno degli obiettivi, tra l'altro, ripetuti da Putin proprio 2 o 3 giorni fa.
E questa è la realtà, e certamente
questo è un triste scenario, sì, un tristissimo Trump. Scenario.
Si dice pacifista, e che meriterebbe, lui stesso si è detto da solo che meriterebbe il premio Nobel, perché lui porterà la pace sia in Medio Oriente che la guerra russa contro l'Ucraina. Per il momento, insomma, i presupposti si sono questi. Per chiudere, oggi è intervenuto Mattarella.
Lo stavo per dire, grazie.
Sì, sì.
Lo stavo per dire, perché in occasione del 102° anniversario dell'Aeronautica Militare Italiana ha ribadito le sue idee quale figura istituzionale, un grandissimo presidente che lascerà un'eredità immensa. Anche oggi il presidente ha ripetuto che l'attuale contesto strategico internazionale richiede importanti decisioni nell'Unione Europea, che, ripeto, ha evidenziato che non sono più rinviabili.
Non sono più rinviabili.
Lo rinviate continuamente il nostro presidente, perché da ciò deriva la nostra sicurezza, non solo nostra, ma dei nostri figli, dei nostri nipoti, del nostro futuro.
Grazie, generale Maurizio Fioravanti, come sempre. Buona serata.
Buonasera, grazie.
C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano sempre con voi. Allora, abbiamo parlato dell'esito ad ampio raggio di questo vertice a Parigi dei cosiddetti volenterosi a sostegno dell'Ucraina, e adesso altre cose che arrivano sempre dall'America trumpiana, dall'insediamento di Trump. Ieri, se ben ricordate, perché io ci tengo che siate sempre presenti se non avete una giustificazione firmata qua la sera a Effetto Notte ad ascoltare le puntate per intero, ci siamo collegati ieri con il nostro corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, Marco Valsania. È potuto stare pochi secondi perché era lì insieme a tutti gli altri giornalisti che aspettavano l'annuncio ufficiale dei dazi sul settore automobilistico da parte di Trump, cosa che c'è stata, e oggi abbiamo visto infatti come i dazi hanno affossato in borsa le case automobilistiche. Saluto il nostro Marco Valsania in diretta dagli Stati Uniti. Ciao Marco.
Buonasera.
Quindi i dazi di Donald Trump hanno frenato le case automobilistiche, hanno zavorrato le borse europee, in particolare appunto il fatto che le auto prodotte in Europa saranno gravate dei dazi del 25%, hanno colpito in prima battuta i marchi tedeschi, che rappresentano per valore e per numero di veicoli la fetta maggiore delle importazioni americane di auto dal vecchio continente. Quindi soffrono Porsche, meno 3,41%, Mercedes-Benz, meno 2,8%, e poi a Londra invece fa peggio Aston Martin. Tra le auto di lusso, Ferrari invece ha invertito la rotta grazie alla conferma degli obiettivi finanziari di quest'anno e ai dazi di Trump, ha annunciato Ferrari che risponderà alzando i prezzi del 10%. E poi tartassato invece il gruppo franco-italiano Stellantis, malgrado abbia una rete produttiva consolidata negli Stati Uniti per Jeep e Chrysler. Insomma, poi adesso non faccio tutto l'elenco, insomma, questo è il primo effetto nel giorno in cui sono entrati in vigore questi dazi, Marco.
Sì, sicuramente dazi che pesanti, dazi che hanno colpito in modo significativo l'intero settore globale dell'automotive e che promettono appunto di scuotere a fondo le catene di fornitura e di produzione del settore, sia marchi internazionali che marchi tradizionalmente statunitensi, come appunto la General Motors, la Ford stessa, in parte anche Stellantis, che appunto controlla la Chrysler negli Stati Uniti, perché sono dazi che di fatto colpiscono tutte le vetture non costruite in America, che non siano costruite in America, e anche, e questo è un po' il coltello girato nella piaga, anche la componentistica, perché alla fine, se questo era rimasto in dubbio fino all'ultimo, se ci sarebbero state esenzioni su almeno parti sulla componentistica, alla fine in un clima di confusione, come che sempre un po' spesso segue gli annunci di Trump, comunque ecco, le esenzioni sulla componentistica sono in realtà limitate, c'è qualcosa, ma sono concentrate, limitate alle parti coperte dal trattato di libero scambio nordamericano, quindi prodotte in Canada e Messico, ma appunto in ottemperanza alle normative del libero scambio nordamericano, e solo temporaneamente, perché comunque il Dipartimento del Commercio metterà a fuoco poi il modo di imporre dazi su tutto quello che è il contenuto non statunitense nelle componenti. Quindi alla fine ci sarà un ulteriore comunque colpo, alla fine le uniche esenzioni saranno per componenti con contenuto statunitense garantito. Quindi un colpo complessivo con tariffe appunto del 25% che scatteranno formalmente il 2 aprile, cominceranno a essere rastrellati i pagamenti dal 3 aprile per l'auto, entro il 3 maggio anche per la componentistica. Questo chiaramente è un colpo grosso, è un colpo significativo, un'escalation significativa in attesa di questo della data del 2 aprile, appunto settimana prossima, in cui sarà anche il cosiddetto giorno della liberazione preannunciato da Trump, cioè dei dazi reciproci paese per paese che appunto tengono ancora coi nervi scossi gran parte del mondo, perché non è chiaro quale livello avranno, perché poi tutti questi dazi tendono a sommarsi l'uno sull'altro, quindi con anche un effetto a spirale, tutto da calcolare.
Vorticoso, tra l'altro ricordavo vorticoso. Poco fa Marco, che il primo ministro canadese Carney ha proprio detto: è finita l'era degli stretti legami economici e militari di sicurezza tra Canada e Stati Uniti. Questo per confermare ulteriormente il rivolgimento internazionale scaturito dall'insediamento di Trump.
I voli, tanto per dare un esempio della rottura di legami, vedevo oggi statistiche sui voli tra Stati Uniti e Canada, il traffico passeggeri è crollato del 70%, cioè canadesi non vengono più negli Stati Uniti, a scanso di essere anche arrestati ai confini da questi ultra aggressivi agenti dell'immigrazione, per cui come è emerso da numerosi casi, turisti anche tedeschi e britannici fermati, arrestati, incarcerati per settimane senza nessuna ragione apparente, semplicemente perché così avevano commesso qualche errore nella compilazione di documenti sui visti o dell'ingresso negli Stati Uniti. Quindi un clima che sicuramente sta mettendo a durissima prova i legami anche storici di amicizia anche tra paesi molto vicini come appunto Stati Uniti e Canada.
Già, chiudo dicendo che l'Unione Europea risponde che, se necessario, sarà pronta a colpire l'economia americana dove più fa male per generare il massimo impatto, anche se c'è questo doppio registro da parte di Ursula von der Leyen, che è chiamata questo delicato esercizio di equilibrismo, cioè mostrare i muscoli a Washington e tuttavia non chiudere al dialogo. Ma intanto io devo chiudere con il nostro Marco Valsania dagli Stati Uniti. Un abbraccio, a presto, ciao Marco.
A voi, grazie.
Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà?
Cosa sarà? Cosa sarà? Intanto arriva TikTok che sfida Amazon sull'e-commerce. E insomma, pare che praticamente questa possibilità di utilizzare l'app per comprare cose su TikTok consista quasi in un vero e proprio programma di televendita moderno. Ma chiedo lumi a un esperto quale Biagio Simonetta, giornalista del Sole 24 Ore. Buonasera, Biagio.
Ciao, buonasera, ciao.
Una rivoluzione quindi, oppure semplicemente diciamo competizione con Amazon e le varie piattaforme di e-commerce?
Direi più che altro uno sviluppo di TikTok, nel senso che chiaramente non arriva in Italia, cioè questa roba arriva in Italia in questi giorni dal 31 marzo, ma non è che l'abbiamo inventata per l'Italia, è già così negli Stati Uniti per esempio e in altri paesi ed ha avuto un discreto successo. È un'evoluzione del social network perché sostanzialmente, ce lo siamo detti tante volte, i social hanno un modello di business molto arzigogolato, difficile, complesso, non si capisce mai dov'è che vanno a guadagnare al di là degli aspetti pubblicitari, che poi anche lì c'è da capire quanto incidano e tutto il resto. Allora TikTok si è inventata questa forma di far vendere online dei prodotti ai creator digitali. Quello che succede è appunto questo, non è un vero e proprio marketplace, ma in realtà è il creator, cioè l'influencer o comunque chi produce quel video, che vuole vendere il suo prodotto, che quindi possa essere, non so, un'azienda che magari si affida a degli influencer o robe del genere, e all'interno di quel video lì ti spunta fuori il link per poter acquistare quel prodotto. Penso sia un po' anche tiktokizzazione del commercio, perché chiaramente il modello TikTok, questi video brevi che scorrono all'infinito, hanno un po' catalizzato la nostra attenzione, ma non solo, anche i modelli di business di altre aziende, il modo di fruire di notizie e tutto il resto. Quindi è un ulteriore passo in avanti, uno sviluppo, vedremo come va in Italia. La domanda che dovremmo farci è: ce n'era bisogno? Questo non lo so, francamente.
Cosa sarà per l'appunto esatto. La canzone nuova che ci fa comprare
esatto,
cose
infatti ho visto
quando
che
non hai bisogno.
Esatto, e proprio quella lì è giusta come canzone, perché tutto questo fa parte anche del fenomeno del fast fashion, che chiaramente ha tutti i suoi limiti, perché tutti questi pacchettini che arrivano di pochi euro dalla Cina, insomma, qui c'è un discorso non soltanto dell'utilità del prodotto, ma anche di inquinamento,
di sostenibilità.
Si aprirebbe un discorso, staremo qui a parlarne fino a domattina.
E purtroppo non abbiamo tempo, caro Biagio Simonetta, però ricordiamo giusto che la categoria di prodotti in assoluto più popolare è il beauty, make up, profumi, creme, insomma, su questa piattaforma di e-commerce di TikTok. Ma insomma, ci sarà modo di tornare a parlare. Intanto, grazie molte, Biagio Simonetta.
Grazie,
buon lavoro sulle 24
ore. Ciao,
buona serata.
Ciao.
Per gli aggiornamenti, come sempre, vi do appuntamento a tra poco.